redigio.it e la storia continua.
...1930... Ma come risolvere la grande crisi? Idea: diminuiamo gli stipendi. La crisi di cui si parla maggiormente sulla stampa italiana nei primi mesi del 1930 è quella degli alloggi, ma molti si tranquillizzano pensando: che novità, ma l'abbiamo sempre avuta questa crisi. Un foglio d'ordini del Partito Nazionale Fascista, diramato il 18 gennaio, mostra un esame sostanzialmente ottimistico della situazione economica. I nostri disoccupati, dice, sono soltanto 403.027. Il soltanto è giustificato dal paragone con quanto sta accadendo all'estero. La spaventosa recessione americana ha già coinvolto la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Le nostre disgrazie a confronto appaiono modeste e i giornali inoltre additano nei provvedimenti di governo molti motivi di speranza. Ecco, per esempio, l'abolizione del dazio. Se ne parla come della fine di una gabella medievale. Con questa soppressione è possibile prevedere che il pesce diminuirà del 30%, diminuirà di 30 centesimi il chilo, la salsa di pomodoro di 40, un pollo verrà a costare lire 1,30 in meno. L'11 marzo i titoli dei giornali sembrano confermare questi ottimismi. Generale diminuzione dei prezzi in Italia. In realtà la caduta non è causata dalla scomparsa della gabella medievale, è anzi un sintomo allarmante del sopraggiungere in Italia della crisi che già tormenta il mondo. I prezzi delle materie prime subiscono un crollo dovuto a una riduzione della domanda. Si innesca così un meccanismo che porta al tracollo produttivo e di conseguenza il dissesto della finanza statale. Il lavoro della campagna cessa di essere remunerativo. L'industria, per reggere, deve razionalizzare i propri sistemi e i dirigenti pensano che la prima razionalizzazione sia il ricorso a massicci licenziamenti. La Fiat, ossia l'azienda più rappresentativa, aveva introdotto in gennaio metodi assai impopolari di cronometraggio del lavoro. Più avanti comincia ad alleggerire il proprio personale. Il disagio si fa sentire sempre più pesante e sempre più numerosi settori. Il 3 e il 4 di aprile si registra a Martina Franca una vasta protesta popolare contro l'aumento dell'imposta di consumo e soltanto l'intervento di ingenti forze di carabinieri riesce a domare il tumulto. Gli arresti sono più di 100. In giugno Mussolini a Milano e parla agli operai di Sesto San Giovanni. L'accoglienza è molto gelida. Ma la vera crisi esplode in autunno. I blandi interventi governativi di controllo fin qui adottati non bastano più. Anticipato da un vigoroso discorso del Duce sulla crisi mondiale, ma così dicono i giornali, ecco il 19 novembre il piano di economia deciso dal Consiglio dei Ministri. Ma quali economie? Lo precisa un decreto di legge. Si tratta di ridurre del 12% le retribuzioni del personale dipendente dello Stato e dagli altri enti pubblici. Si ripete quanto era accaduto 3 anni prima, in coincidenza della crisi per la stabilizzazione della lira. Beh, qualche esempio. Un funzionario di primo grado, gruppo A, passa da 74.000 lire annue a 65.120, rimettendoci 8.800 lire. Al polo opposto della scala gerarchica, un semplice inserviente passa da 6.620 a 5.830, perdendone 790. I colpiti dal provvedimento sono 528.000 dipendenti. Le casse statali hanno un beneficio di 725 milioni di lire. Ed è ovviamente soltanto il primo passo. Qualche giorno più tardi i quotidiani annunciano le riduzioni estese ai bancari e ai portuali. E negli articoli si legge: nel quadro del movimento nazionale per adeguare il costo della vita al valore della lira, è stabilito che sia applicata la riduzione del 12% sull'importo delle retribuzioni corrisposte da ogni banca ai propri dipendenti. Le riduzioni verranno applicate anche alle retribuzioni degli amministratori e dei dirigenti nella misura del 25%. Ma la fase successiva è la più grave. È il 28-29 di novembre. L'accordo fra industriali e operai per la riduzione dei salari. Sotto titoli di questo tenore si legge: a partire dal 1 dicembre le retribuzioni globali degli operai saranno ridotte del 12%. Tale riduzione non si applica agli operai uomini di età superiore ai 18 anni, quando abbiano un guadagno giornaliero globale minore di lire 12 nelle città con oltre 200.000 abitanti e lire 8 nelle altre località. Per gli impiegati si ha una decurtazione dell'8% sugli stipendi dalle 300 alle 1.000 lire e del 10% per quelli superiori alle 1.000. La reazione massima a Torino, dove la Fiat sta per licenziare 3.000 operai della sezione automobili, portando a 30.000 i disoccupati della città, ma con sussidi che non vanno oltre ai 90 giorni. E le autorità riescono a stento a tenere sotto controllo la situazione. Accanto all'imposizione di questi sacrifici, che colpiscono 2 milioni di dipendenti dell'industria e 2 milioni e 900 mila lavoratori dell'agricoltura, consentendo risparmi rispettivamente di 1 miliardo e 280 milioni. E viene lanciata una grande campagna di stampa per coinvolgere nelle riduzioni anche le altre categorie e far diminuire nel contempo i prezzi. I giornali ospitano assai di frequente notizie di questo genere. A Mantova diminuisce il costo dell'acqua potabile. Ad Alessandria due padroni di casa riducono gli affitti del 10%. Ad Ascoli Piceno riducono riduzione delle tariffe dei medici, avvocati e veterinari. A Benevento ingegneri e geometri diminuiscono i loro compensi. A Fiume il comune riduce la tassa sull'acqua. Le compagnie telegrafiche Italcable e Italo Radio ribassano di 37 centesimi la parola. Non mancano ovviamente i provvedimenti che vengono dall'alto. Farina, pane e pasta sono calmierati. La benzina è ridotta di 14 lire il quintale. Gli spettacoli pubblici sono ribassati del 10% e anche le tariffe dei trasporti sono ritoccate. I risultati per i generi di prima necessità sono poi confortanti. Mediamente da novembre a dicembre il pane passa da 1,81 a 1,67 al chilo, il riso da 1,53 a 1,28, la pasta da 2,65 a 2,43 e le patate da 0,66 a 0,58. La carne da 10,63 a 9,77 e l'olio da 6,74 a 6,43. Lo zucchero da 6,49 a 6,37. Il latte da 1,20 a 1,15. E anche i giornali scendono da 25 a 20 centesimi. Per la massaia la spesa quotidiana è una dura competizione con i commercianti. Spesso i commercianti sono messi alla gogna e puniti. Ancora sui quotidiani, ogni giorno si leggono notizie di questo tono. A Bolzano chiusa un grande esercizio. Alla Spezia revocati gli stalli del mercato comunale. A Venezia chiusi 10 negozi, fra cui 2 rei di aver fatto pubblicità indecorosa. Proprio così, rei sono i negozi. Il 18 dicembre Mussolini tiene un alto e poderoso discorso e così dice: «Ho fatto marciare anche i proprietari di case», si vanta, «e anche i commercianti». In realtà la situazione italiana è giunta a un livello quasi di collasso. I fallimenti si moltiplicano. Sono passati dai 6-7 mila del 1925-26 ai 12-13 mila. Proteste cambiari da 7-800 mila a 1,5-1,7 milioni. La disoccupazione è più che raddoppiata da principio dell'anno e riguarda oltre 870.000 persone. I consumi alimentari sono passati da 3.000 calorie dal 1926 alle 2.700 della fine del 1930. In lire, da 2.545 come media pro capite a 2.440. Infine, il reddito medio per abitante è sceso da 4.039 a 2.492. Si avvicina il Natale. L'Unione Fabbricanti mette in vendita giocattoli a prezzi ridotti. A lire 12,75 è offerta una bambola che chiama papà e mamma. E poco? Ma chi può spendere queste 12 lire e 75 centesimi?